Ave Maria, cari amici della Radio Buon Consiglio, bentrovati per questo appuntamento che vuole prepararci a vivere assieme la Settimana Santa. Il centro della liturgia, il centro è il Triduo Pasquale con la Santa Pasqua e questi giorni sono raccolti da un tempo che viene chiamato Settimana Santa per i santi misteri in cui viviamo e in cui ci prepariamo a celebrare il culmine con la Santa Pasqua. Vogliamo giorno per giorno prepararci a questa celebrazione del giorno che incontreremo il giorno seguente, di volta in volta per affrontare questi misteri che stiamo vivendo, che la liturgia ci presenterà in questo momento, per riattualizzare, per prepararci a un celebrare sempre più, a partecipare sempre con più frutto, amore e conoscenza o qualcosa che possa darci qualche aiuto per approfondire questi misteri o viverli con devozione. Affidiamo alla Beata Vergine Maria, al suo cuore immacolato e addolorato, questo tempo, questa settimana, e proprio che ci accompagni in questo cammino assieme. Domani celebreremo la domenica delle palme, questa domenica anche detta della passione di nostro Signore. La settimana santa si apre con la domenica delle palme, domenica di passione, col ricordo dell'ingresso trionfale di nostro Signore Gesù Cristo in Gerusalemme, che è avvenuto appunto la domenica precedente alla sua dolorosa passione del Venerdì Santo. Gesù si era sempre opposto a ogni manifestazione pubblica. Ricordiamo quando la moltiplicazione dei pani e dei pesci, dopo questo miracolo, dopo questo segno, cercarono di farlo re, Gesù salì sulla montagna. Oggi invece avviene qualcosa di particolare. E Gesù si lascia portare in trionfo. Vediamo un po' di comprendere questa domenica di passione, questa domenica delle palme e anche un po' di come, che cosa si celebra in questo mistero, in questa celebrazione. Leggiamo nei Santi Vangeli come di primo mattino Gesù lascia Betania, le due sorelle Marta e Maria con Lazzaro, e si dirige a Gerusalemme in compagnia dei discepoli. Ma oggi Gesù, domani anzi, nella Domenica delle Palme, non andrà incontro alla morte a Gerusalemme, ma al trionfo. Bisogna che il Messia, prima di essere sospeso, innalzato alla croce, sia in Gerusalemme proclamato re del popolo. E sotto gli occhi dei pontefici, dei farisei, in cui vedremo in questi giorni una grande rabbia, una grande avversione, con le acclamazioni della cittadinanza che fa echeggio al figlio di Davide, Osanna al figlio di Davide. Forse domani sentiremo negli inni o nel canto durante la processione della benedizione delle palme. In questa entrata trionfale di nostro Signore Gesù Cristo, la Domenica delle Palme, e si avvera la profezia del profeta Zaccaria che aveva predetto questo grande momento di gioia, esulta grandemente, o figlia di Sion, giubila, o figlia di Gerusalemme, ecco viene il tuo re, il Salvatore, viene e cavalca un asino, un asinello, è al capitolo 9 del profeta del libro di Zaccaria. Gesù era venuta l'ora del compimento di questa profezia, di questo oracolo. Ecco che allora incomincia questo grande mistero. Ho tanto desiderato celebrare quest'ora con voi. Al miracolo dei nostri di Cana, Gesù diceva: non è ancora giunta la mia ora. Ecco l'ora attesa dal Signore. Leggiamo domani nella messa solenne, o nella processione solenne, o nella messa principale, il Vangelo in cui Gesù, che prende in disparte due discepoli e chiede loro di portargli un asino, un peledro d'asina che trovavano poco lontano, E mentre il Signore giunge a Betfage sul monte degli Ulivi, i due discepoli si affrettano ad eseguire la commissione del loro maestro. Gesù piangerà nel vedere questa città che non ha saputo accogliere questo momento di grazia. Inizia il corteo del trionfo. I discepoli stendono i mantelli sull'asinello. E allora Gesù, perché fosse adempiuta la figura profetica, monta su quell'animale mansueto e incomincia ad entrare nella città. E in questo stesso momento avviene qualcosa di particolare, si sparge la voce in Gerusalemme che arriva Gesù e, mossi dallo Spirito divino, la moltitudine dei giudei, convenuta da ogni parte nella città santa per celebrare la festa di Pasqua, esce incontro a Gesù, agitando palme e riempiendo l'aria di esultazioni, gli Osanna. E il corteo che accompagnava Gesù da Betania si confonde con quella folla trasportata dall'entusiasmo. E alcuni incominciano a stendere i loro mantelli sulla terra dove Gesù e l'asinello dovrà calcare, altri gettano ramoscelli di palme al suo passaggio e ed echeggia questo Osanna, questo grido di ovazione, di esultanza. E in questo Osanna viene anche esaltato Gesù, il figlio di Davide, e quindi Gesù sta facendo l'ingresso come il re. Ecco che da questi ramoscelli, di questi rami di palma, la liturgia ha preso con sé quello che vedremo, abbiamo visto in tutti gli altri anni, abbiamo visto nella celebre benedizione delle palme, la benedizione degli ulivi. E la benedizione delle palme, dei rami, è il primo rito che si svolge sotto i nostri occhi in questa Domenica delle Palme o Domenica di Passione. Queste palme benedette, questi rami di ulivo benedetti che porteremo a casa dopo finite le funzioni saranno questo oggetto di devozione. E dopo l'antifona dell'Osanna, questi rami, che sono oggetto della prima parte di questa funzione della Domenica delle Palme, ricevono in virtù di una preghiera seguita con l'aspersione dell'acqua benedetta, la forza che li eleva all'ordine soprannaturale, leggiamo con Don Prosper Granger, e li rende capaci di santificare le anime e di proteggere i nostri corpi e le nostre case. Ecco che in momenti particolari questi rametti di ulivo vengono bruciati per momenti di difficoltà o momenti di particolari problemi spirituali, proprio come protezione, come sacramentale. Bene, durante la processione i fedeli tengono rispettosamente in mano questi rami e vengono poi portati nelle loro case come segno della loro fede e promessa dell'aiuto divino. Vediamo adesso un po' di analizzare qualche punto spirituale di questa importante Domenica di Passione, Domenica delle Palme. Gesù entra a Gerusalemme come il Messia, il Redentore, il Re e il Vincitore. In questa circostanza accetta di essere riconosciuto Re, ma un Re dalle caratteristiche inconfondibili, umile e mansueto, che entra nella città santa cavalcando quest'asinello, che proclamerà la sua regalità soltanto davanti ai tribunali, eccetera, che ne venga apposta anche l'iscrizione solo sulla croce. Quindi questa entrata festosa a Gerusalemme diventa l'omaggio spontaneo del popolo a Gesù, che si avvia attraverso questo tempo di passione e la sua dolorosa morte in croce, a quella piena manifestazione della regalità divina, e una volta innalzato attirerò tutti a me. Chiaramente questa folla osannante, tempi di Gesù, non poteva afferrare tutta la portata di questo suo gesto, ma oggi tutti noi, quando domani la ripeteremo, possiamo comprendere quel senso profondo. Tu sei il re di Israele, tu sei il figlio di Davide, tu che vieni, Re benedetto nel nome del Signore. Quelli acclamavano in festa a te che andavi a morire. Noi celebriamo la gloria di te, che sei Re in eterno. Così troviamo negli inni, nelle antifone di questa processione delle palme. Questa liturgia vuole aiutarci a comprendere e a fermare il nostro sguardo sulla gloria di Gesù Cristo, che è il Re Eterno. Così tutti noi siamo preparati come fedeli a comprendere meglio il valore della sua umiliante passione, che diventa la via necessaria dell'esaltazione suprema. Ecco che tutta questa settimana vivremo questi momenti delle congiure, dei tradimenti, delle cose in cui nostro Signore Gesù incomincia il suo Calvario, che concluderà nel triduo pasquale. Culminerà, forse più corretto dire, nel triduo pasquale. Quindi questa settimana santa non vuole o non vuole, non ha come fine quello di accompagnare Gesù nel trionfo di un'ora, ma di seguirlo fino al Calvario, dove, dando la sua vita, morendo sulla croce, trionferà per sempre sul peccato e sulla morte, come nostro Redentore, come nostro Salvatore. E questi sono i sentimenti che la Santa Madre Chiesa esprime quando benedice i rami di ulivo e prega perché il popolo cristiano completi quel rito esterno con devozione profonda, così trionfando sul nemico e onorando con tutta l'anima la misericordiosa opera della salvezza di nostro Signore Gesù Cristo. E probabilmente non c'è un modo più bello di onorare la passione di Gesù Cristo che conformarci ad essa per trionfare con lui sul nemico che è il peccato. La Santa Messa che ascolteremo domani, nella Domenica delle Palme, introduce in pieno il tema della passione. Ecco perché viene chiamata anche Domenica della Passione. Principalmente quando chi ne era impedito di partecipare al Venerdì Santo di poter ascoltare questa passione. Ma inizia anche dopo con queste profezie di Isaia e il Salmo responsoriale che anticipano con precisione impressionanti alcuni particolari. Il carme del servo di Yahweh, il servo sofferente, ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli oltraggi e agli sputi. Ecco un po', era figurata vivo secoli prima dal profeta Isaia di quello che aveva visto del Messia, del servo di Yahweh, del servo di Dio sofferente. E perché Gesù ha voluto affrontare tutto questo? Perché Gesù, adombrato dal servo di Yahweh, descritto dal profeta, è tutto proteso a compiere la volontà del Padre. Il mio cibo è fare la volontà del Padre. E con questa volontà vuole il sacrificio di sé per la salvezza degli uomini. Ecco ancora il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Eccolo, allora ha trascinato i tribunali e a questi portato al Calvario, disteso sulla croce, ed ecco ancora il Salmo, hanno forato le mie mani e i miei piedi, hanno potuto contare tutte le mie ossa. Così è stato ridotto il Figlio di Dio, il Messia, il Salvatore, e lo vedremo poi dopo nel Triduo Pasquale, particolarmente dopo nel Venerdì Santo, è tutto questo, come Gesù ha scelto e ha voluto tutto questo. Così viene ridotto il Figlio di Dio, così ha scelto di essere ridotto, per un unico motivo, perché mi ama, per l'amore, amore verso Dio Padre, di cui vuole risarcire la gloria, profanato con i peccati dei nostri progenitori, amore verso gli uomini che vuole riconciliare col Padre. Gesù dice: pago io per tutti loro. Solo un amore infinito può spiegare queste umiliazioni del Figlio di Dio. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non tenne nascosto per sé l'essere pari di Dio, ma annientò, annichilì se stesso prendendo la natura di schiavo. Così ci ricorda San Paolo. E in questa passione di Gesù Cristo viene portato all'estremo quel volere quasi togliere, far valere quei diritti della sua divinità, non solo li nasconde sotto le sembianze della natura umana, ma quasi se ne spoglia fino a sottomettersi al supplizio della croce e esporsi agli insulti, la notte del dileggio, alle offese più amare, più umilianti. Fino al giorno della crocifissione ha salvato altri, non può salvare se stesso, il Messia di Israele, discenda adesso dalla croce e noi gli crederemo. E tutte queste offese, questa umiliazione. E così i Santi Vangeli, così la Santa Madre Chiesa, non esita a proporre alla considerazione dei fedeli questa passione di Gesù Cristo in tutta la sua cruda realtà, perché ci sia chiaro che egli, vero Dio, è anche vero uomo e come tale ha sofferto, anzi ha scelto di soffrire e ha voluto con questo condividere con noi tutto, eccetto il peccato, fino alla morte, per farci rendere partecipi della sua natura divina. Quindi per noi Gesù Cristo si è fatto obbediente sino alla morte di croce, e per questo Dio lo ha esaltato, gli ha dato nome che è al di sopra di ogni altro nome. E qui vediamo che come dal massimo, dal più grande annientamento, deriva la massima, la più grande esaltazione. E così anche nostro Signore Gesù Cristo, come uomo è costituito Signore di tutte le creature ed esercita la sua signoria pacificandole con Dio, riconciliandole con Dio, riscattando con la sua umanità tutti gli uomini dal peccato e comunicando ad essi la sua vita divina. Dio si è fatto uomo, nella natura umana, il nostro Signore Gesù Cristo, per permettere all'uomo di essere divinizzato. Continuerà dopo la Santa Messa, con la lettura della Passione di quest'anno e San Matteo, in cui vedremo un po' tutto verrà letto in forma dialogata, il giorno culminante della Passione e morte, il nostro Signore Gesù Cristo. E vorrei adesso prendere alcuni spunti su questo ingresso trionfante di nostro Signore Gesù Cristo, e alcune applicazioni che possono tornare utili anche alla nostra preparazione questa domenica e delle Palme, questa domenica di Passione. Una prima considerazione è che nostro Signore Gesù, sapendo che era prossimo il tempo della sua passione, vuole avvicinarsi a Gerusalemme, e sappiamo che questo era il luogo predestinato alle sue sofferenze. La settimana, domenica scorsa, il Vangelo leggevamo che andava a risuscitare Lazzaro, diceva: ma no, non andare Gesù, là ti cercano di ucciderti, e così. E Gesù si va da Lazzaro per risuscitarlo, adesso si va proprio a Gerusalemme. Prima va a Betania per la risurrezione, ma era vicino a Betania, poca strada da Gerusalemme, temevano che la Gerusalemme. Ecco, Gesù proprio va a celebrare la sua Pasqua e l'agnello immolato che va a immolarsi. Terminano quelle figure profetizzate per cedere posto al vero agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Già altre volte Gesù era entrato in quella città, però mai con tanta solennità ad essere accompagnato trionfalmente, con festosi osanna, con festose esclamazioni di gioia. Gesù va a Gerusalemme con gioia perché è giunta l'ora in cui dovrà patire, in cui dovrà morire, e quanto più si avvicina il tempo di compiere sulla croce la redenzione del mondo, tanto più si accende nel suo cuore l'ardore della carità. Ho tanto desiderato celebrare con voi questa Pasqua. Una domanda mi sarebbe spontanea: perché Gesù vuoi affrettare il tempo che ti porta verso gli oltraggi, verso i flagelli, verso le spine, verso la croce? E pensando questo, non mi devo più stupire dei martiri, che avevano abbracciato con gioia il supplizio perché essi soffrivano per amor tuo. Ma Gesù, è per amore di Dio, è per amore tuo Gesù, soffrire è una cosa bella, ma tu Gesù per chi vai a patire? E la fede mi dice che tu vai a patire per me. E questo mi deve dare una grande meraviglia, perché non posso proprio capire perché tu vada incontro alle sofferenze, pieno di gioia e di premura, per una creatura così ingrata e ribelle come lo sono io. Un giorno la Clonice Morcaldi, si stava confessando da Padre Pio, dopo facendo direzione, a un certo punto dice padre, gli fa alcune domande, poi a un certo punto dice: ma padre, Gesù dice che trova le sue delizie stare con i figli degli uomini. Ma che delizie Gesù può trovare nel stare con me? Gli chiedeva la Clonice a Padre Pio. Padre Pio dice, figlia mia, questa domanda non so darti una risposta. Non so che cosa può trovare Gesù di così attraente, che attratto, nient'altro che l'amore, quell'amore gratuito che Dio ama, perché ci ama di un amore infinito, ci ama di un amore divino. E questo amore gli siamo costati. Cioè, Padre Pio, i suoi figli spirituali, figlio mio, quanto sangue mi sei costato, ancora di più lo può dire il nostro Signore Gesù Cristo, quanto gli siamo costati. E dicevamo come Gesù raccontava alla Sant'Angela da Foligno: guarda che cosa ho fatto io per te nella mia dolorosa passione, morte, crocifissione, e tu che cosa fai per me? Adesso Gesù mi chiede: guarda che cosa sto facendo per te, guarda cosa ho fatto per te, guarda cosa ho fatto per la tua salvezza, per la salvezza dei tuoi fratelli. E tu? Come mi aiuti? E devo dire grazie Gesù perché mi hai amato tanto. Dice la San Gregorio dell'Orata, amore con amor si paga. Ancora il padre Gaetano da Bergamo ci fa fare questa riflessione. Signore, io sono così restio a soffrire per amor tuo, faccio fatica. Sono confuso nel vedere che invece tu sei tanto generoso nel patire per amor mio. Gesù, io ti vedo arrivare seduto sull'asinello e tu mi sembri un maestro sulla cattedra che viene a insegnarmi l'umiltà. E quindi Gesù, tu vuoi farmi capire che nonostante tu ci vuoi tutti salvi, in pratica si salveranno soltanto chi ti seguiranno, chi ti imiteranno nella virtù dell'umiltà. E per questo Gesù ti voglio ringraziare. Perché tu sei desideroso della mia salvezza e non ti accontenti di mostrarmi l'umiltà, ma vuoi anche spronarla, suscitarla a me, dandomi l'esempio. Quindi Gesù, tu hai tanta cura di uno solo come di tutti, quindi aiutami nella mia grande miseria, affinché mentre mi sforzo ad essere umili, non mi capiti di insuperbirmi per qualche mio piccolo successo. Non permettiamo al corvaccio che venga a rubarci i meriti per qualche cosa buona che possiamo aver fatto con l'aiuto, con la grazia di Dio e possiamo vantarcene. Padre Pio diceva, quando ci compiacciamo, dice, sei un ladro, hai rubato quella gloria che dovevi dare a Dio. Aiutami a non profanare, non diventare ladro di tutta quella gloria che voglio innalzare a te, mio Signore Gesù, e ringraziare per quello che stai facendo per me in questa tempo, questa settimana santa, quello che hai fatto in tutta la tua vita. Dicevamo che il nostro Signore Gesù è la prima volta che accetta di essere onorato come re. Gesù gradisce gli applausi della gente, perfino quello dei fanciulli che gridano e proclamano re della stirpe di Davide. E quindi non solo ne ha piacere, addirittura rimprovera i farisei perché erano invidiosi. E dice: se non li farei, se taceranno loro, grideranno le pietre. E questi invidiosi non sopportano quella lode, confermando così che Gesù è il vero re, il vero Messia, il vero Salvatore. Pensa che Gesù è un re che teme di essere proclamato tale perché non spetta agli uomini conferirgli questa dignità, perché semplicemente devono gli uomini riconoscergli. Visto che Gesù possiede, come figlio di un padre, che è re non umano ma divino, il mio regno non è di questa terra. Non terreno ma un regno celeste, non un regno temporale ma un regno eterno. Perciò Gesù si compiace di quelle acclamazioni innocenti che nascono dalla luce della fede, per cui è creduto il vero Messia che viene a salvare il mondo. E qui vediamo un bel parallelo. Alla nascita di Gesù nel Santo Natale, i santi angeli avevano fatto festa cantando gloria a Dio. Così, ora che va a morire, sono gli uomini che lo acclamano e lo riconoscono Salvatore. Poiché, usando le espressioni di Davide, lo pregano che si degni di salvarli. E quindi pensa come Gesù viene anche per te. Viene per compiere la tua eterna, la mia eterna salvezza. E perché anch'io non ho questa semplicità, non ho questa umiltà di quella folla di adulti, di fanciulli che hanno lodato il nostro Signore Gesù e l'hanno pregato che lo aiuti, lo salvi. Allora anch'io sono invitato domani a uscire, andare incontro con sentimenti di gioia, con sentimenti di umiltà, con sentimenti di fervore. Gesù è il mio sovrano, Gesù è il nostro amore, Gesù è il il Re dell'universo che con grande misericordia è venuto nel mondo per fare anche me re, per donarmi il regno della gloria dei cieli. Nel sacramento del battesimo siamo diventati triplice regalità, dopo l'unzione col sacro crisma, siamo diventati re, sacerdoti e profeti, siamo diventati re, figli del re del cielo e della terra, è il sacerdozio regale, la regalità di essere fratelli Gesù, figli di Dio. A noi è aperto il regno dei cieli, ma per meritarlo abbiamo bisogno di tutte quelle virtù e soprattutto dell'aiuto del Signore. Le antiche profezie, la prima Pasqua celebrata dal popolo eletto, ricordava che per il beneficio di essere stati liberati dalla schiavitù dell'Egitto, gli ebrei ogni anno, nel giorno di Pasqua, sacrificavano con solennità un agnello. Bene, questo agnello doveva essere scelto senza macchia e condotto festosamente in casa 5 giorni prima del sacrificio. Bene, guarda Gesù come per celebrare la prima Pasqua cristiana segue alcune prescrizioni della Pasqua ebraica. Gesù vuole osservare puntualmente questo rito, ma visto che è lui l'agnello immacolato che deve essere sacrificato in questa Pasqua per la redenzione del mondo, va a Gerusalemme dove è accolto con gioia appunto questi 5 giorni prima di essere crocifisso e immolato sul Calvario. Quindi misticamente in questa domenica di Passione, questa Domenica delle Palme, c'è anche la figura dell'agnello introdotto nelle case con festa, l'agnello che doveva essere immolato a Pasqua. Quindi Gesù diventa il sommo sacerdote che deve offrire il sacrificio all'Eterno Padre, ma diventa anche la vittima che deve sacrificarsi per i peccati del mondo. Perciò Gesù entra in Gerusalemme con solenne manifestazione di festa per cominciare a farsi conoscere come il vero agnello di Dio, già raffigurato nella legge antica e già indicato dal suo precursore San Giovanni Battista. Come sacerdote offriva con atti di religione alla Divina Maestà e come agnello si offriva se stesso con carità infinita, sapendo che stava per essere svenato, ucciso in espiazione non dei suoi peccati, perché lui è l'agnello innocente, l'agnello senza macchia, ma di quelli degli altri. Dice Beato Melitone dei Sordi, l'agnello senza macchia insieme alla bella agnella senza macchia, l'Immacolata. E tutto sommato dovrei fare anch'io qualche immolazione, dovrei un po' tutte quelle passioni che ci sono in me, la superbia, l'ira, l'invidia, la gola, l'avidità dei piaceri del mondo, dovrei anch'io fare un sacrificio, un olocausto, tutte metterle insieme a questo Immacolato agnello e chiedere la forza necessaria per compiere questa offerta. E Gesù, prendi questa immolazione che voglio fare di me stesso. Mio Redentore, che vai a morire per me con tanta gioia, donami la grazia di imitarti in questo affinché anch'io mi mortifichi con quella gioia nel cuore che rende soave e leggero ogni sacrificio. È bello considerare anche questi osanna che vengono ripetuti dalla folla festante in questo giorno della Domenica delle Palme. Osanna al figlio di Davide, viva il Messia benedetto! E questo deve essere un motivo di consolazione. Gesù, come nella sua natura umana, viene riconosciuta la persona di Dio, il Messia, il Salvatore, il Redentore, l'atteso. Ma però devo farmi anche un punto di domanda. Se penso che non passeranno 5 giorni, che uno degli apostoli lo tradirà, che un altro lo rinnegherà, che tutti lo abbandoneranno e che quella stessa gente lo giudicherà un ribelle più pericoloso di un assassino di Barabba ed esigerà la sua crocifissione a morte costui, libera Barabba. Mamma mia, che ingratitudine, Gesù, perdonami. E questa è un'immagine di ciò che succede nel mondo. Dall'onore al disonore, dall'osanna al crocifige c'è poca distanza. Molto spesso è vanità delle vanità, svanisce il piacere con tutto ciò che si chiama gloria, prosperità, allegria e ogni dolcezza diventa amara. Allora, che cosa si guadagna a dare tanto valore al mondo, alle cose del mondo? Tutto il mondo è vanità, è somma vanità, e l'attaccarsi ad essa è vanità. tutto passa qui attorno a noi, non c'è gioia che duri se non nella felicità eterna promessa a chi serve fedelmente Dio. Ecco che in questa mia espressione devo anche ricordarmi questo prezioso insegnamento. E questo deve essere anche un'immagine della mia condotta. Ogni volta che anch'io mi accosto ai sacramenti della confessione, della comunione, pensa quante manifestazioni di voler bene a Gesù, di dichiarazioni di lode, di amore, di onore, quanti buoni propositi faccio a Gesù e lo riconosco più grande, lo stimo sopra tutte le cose e dico di amarlo più di tutte le creature. Però quante volte, troppe volte, subito dopo lo metto dietro una meschina soddisfazione e mi rivolgo a Gesù per offenderlo. Vedi, ogni grido osanna e domani ogni grido crocifigge è il mio grido. Quando vado ai mi accosto ai sacramenti, osanna, 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 Signore santo, 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 mi pento, mi dol con tutto il cuore, così. E poi arriva una passione, arriva, voglio prendermi questa soddisfazione e crocifiggi con il peccato, con questa mia abituale malizia. Dio, guarda il mio intimo, scruta il mio cuore. Tu sai che non mi impegno seriamente per tenermi stretto a te, anzi mi allontano sempre di più. Madonnina, tienimi la mano stretta sulla testa, dice il Padre Pio, se no combino di peggio. E terminiamo col pianto di Nostro Signore. Appena avvicinatosi alla città di Gerusalemme, appena Gesù la vede di fronte, si mette a piangere. Non perché in quel luogo sarà condannato a morte, ma perché prevede la rovina di quel luogo e che per un giusto castigo di Dio, una punizione di Dio, avverrà per mano dei suoi nemici. Non piange per la distruzione degli edifici, ma per i cittadini che si perderanno per l'eternità, anche se lui ha offerto la vita per la loro salvezza. Gesù piange soprattutto per quelli che, come me, quando viene meno il fervore iniziale, si danno una vita rilassata, una vita vuota. Gesù, io guardo quelle tue lacrime e credo che siano versate anche per me. Io sono figlio della tua Chiesa, ma per nulla fedele alle tue grazie, e ancora meno sono riconoscente alla tua misericordia, sono ingrato. Gesù, piangi, perché ho meritato e merito ancora l'inferno a causa dei miei peccati. Ma Gesù, le tue lacrime mi diano, mi procurino lo spirito di penitenza, di conversione necessario per salvarmi. Gesù, so che tu provi una gioia infinita, anche per una sola anima che ritorna a te pentita. Fa che anch'io ritorni a te pentito, Gesù. Si compie in me quella penitenza alla quale mi chiami con la tua misericordia. Ecco questa settimana santa. E per i meriti del tuo sangue preziosissimo, delle tue lacrime, lacrime della nostra Madre Immacolata Addolorata, che sono l'effetto del tuo infinito amore per me, spero di potermi salvare. E tu rendi, Gesù, forte la mia speranza, forte i miei propositi, accendendo in me quell'amore che ti è dovuto, senza il quale tutte le altre virtù non sono vere, ed è soltanto questo amore che può difendermi in vita e morte dalle insidie del nemico infernale. Pensa il pianto di Gesù, che come un padre amoroso si rattrista e piange nel vedere un figlio gravemente ammalato, infermo e in pericolo, e in più questo figlio si rifiuta l'unica medicina che potrebbe guarirlo. Bene, Gesù è affranto, si affligge perché vede quell'ingrata città, e ci sono anch'io tra questi ingrati, che pur avendo il rimedio per la salvezza, Gesù perdonami, Gesù salvami, preferisce perire anziché metterlo in pratica. Gesù va a visitare questa città per illuminarla, e così i suoi cittadini, ma questi sono abbagliati dalle vanità e dall'orgoglio e chiudono gli occhi alla verità. E non si preoccupano dei pericoli e si rendono indegni della salvezza perché ne trascurano i mezzi. Ecco ora Gesù che sospira: Gerusalemme, tu perirai e questo accadrà perché non hai previsto il tuo male e non hai conosciuto io che sono il tuo bene. E Gesù è il mio bene. Chiediamo tanto che questo tempo, questa settimana santa, questo tempo propizio, ecco il momento favorevole, dicevamo all'inizio della Quaresima, ecco il tempo propizio, non ci sfugga, non lo lasciamo sfuggire con queste vanità, con queste distrazioni che ci distolgono dall'unica cosa necessaria, la parte migliore, che non sarà mai tolta. Chiediamo aiuto all'Immacolata, al cuore immacolato e addolorato di Maria Santissima, che ci aiuti a prepararci a iniziare questa settimana santa, perché sono santi i misteri che vivremo e santo è anche il fine che dobbiamo raggiungere, per cui il Signore vuole da noi. Diciamo un'Ave Maria alla nostra Mamma Celeste e ottenere poi la benedizione finale. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Cari ascoltatori, a tutti voi un santo inizio di questa settimana santa. Ave Maria, a risentirci.